Buona domenica a tutti, cari amici di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Oggi iniziamo ad affrontare, ma occorrerà anche un secondo momento perché è un tema molto vasto e molto importante, ad affrontare il tema, dicevo, del regno, del pontificato di Papa Bonifacio VIII, uno dei papi più discussi e più complessi della storia, anche uno dei papi su cui più menzogne o comunque più leggende nere del tutto ingiustificate sono state diffuse. Un papa quindi che è stato utilizzato a torto dalla propaganda anticristiana per cercare di mostrare presunte colpe, diciamo così, della Chiesa e sue. Invece un papa da scoprire in tutta la sua grandezza, di fatto un grande pontefice che ha vissuto in un momento drammatico della storia della Chiesa, che appunto oggi cercheremo di illuminare almeno in parte. Iniziamo a far notare che questo pontefice governa la Chiesa dal 1294 al 1303, un pontificato in un certo senso molto lungo, di quasi 10 anni, che sembra un periodo breve per come dire, la sensibilità moderna, ma di fatto è un papato per i tempi in cui si svolse piuttosto lungo. Era difficile che si rimanesse così a lungo al potere. In un certo senso la storia della Chiesa è piena anche di papati che durano molto meno. E il decennio circa di governo della Chiesa è carico di eventi veramente drammatici. Uno dei papi che ha sostenuto lo scontro con forze avverse molto potenti, che adesso cercheremo di capire. Ricordiamo che la data di nascita è incerta, la si colloca normalmente fra 1220 e 1230, comunque all'inizio del secolo. Nasce ad Anagni, una città laziale che sarà resa celebre dal nome del suo figlio così famoso, proprio di Bonifacio VIII, in un palazzo, appunto il palazzo della famiglia Caetani, perché il nome suo originario è Benedetto Caetani. E la famiglia è una famiglia nobile, illustre, una delle più importanti dello Stato Pontificio, e riceverà da questo suo appunto figlio, fama immortale in un certo senso. Cresce e ben presto mostra un talento, un'inclinazione straordinaria per lo studio del diritto. Il diritto, vi ricordo che nel Medioevo è una delle grandi discipline, oggetto di studio superiore, insieme alla filosofia e alla teologia e alla medicina e il diritto è uno dei grandi campi di studio. E Benedetto Caetani mostra questa forte attitudine per il diritto e diventerà un grande canonista, un grandissimo conoscitore del diritto della Chiesa e anche, non a caso, uno dei più grandi difensori dei diritti della Chiesa che i poteri mondani già ai suoi tempi cercano di conculcare e di ridurre. Oltre la forte attitudine per l'attività intellettuale, in particolare per il diritto, il giovane Benedetto mostra una instancabile forza, diciamo, operativa, forza lavorativa, cioè era molto, molto, resistente agli impegni che gli venivano assegnati, mostrava una capacità di lavorare veramente superiore, alla media. Quindi ha grandi doti sia morali che intellettuali e inizia precocemente una grande carriera ecclesiastica a Roma, nel settore a lui più congeniale, quello che in un certo senso segnerà, si può dire, per tutta la sua vita, fino alla morte, il cuore della sua azione. Era senz'altro il suo talento più spontaneo e più naturale, cioè quello per l'attività diplomatica. È un grande diplomatico. Ne ha tutti gli elementi, la forza di carattere, la tenacia, la capacità di lavoro, la finezza culturale, la grandissima preparazione giuridica, il carattere forte, imperioso, deciso, al tempo stesso capace di mediare e di stabilire, pacificare spesso le persone con cui appunto doveva stabilire dei rapporti. Quindi è già da giovane, avviato alla carriera diplomatica e ha importanti missioni all'estero. Quindi si reca come consulente, come diciamo teologo al seguito di cardinali in difficili e importanti missioni diplomatiche presso i regni europei. Questo è un po' il profilo essenziale dell'uomo Benedetto Caetani che appunto inizia questa grande carriera ecclesiastica. Di fatto nel 1281, quindi ha un'età che grosso modo è collocabile sui 50 anni circa, a seconda dell'anno di nascita che ci è ignoto con precisione, diventa cardinale, diventa cioè un principe della Chiesa. Ricordiamo l'importanza di questa nomina perché oggi siamo un po' disabituati a capire cosa fosse un cardinale, in quanto oggi abbiamo decine e decine, centinaia di cardinali, quindi il cardinale in un certo senso ha perso un po' del lustro che invece possedeva in questi tempi. In questi tempi i cardinali sono in genere molto pochi, poche decine. C'è un caso in cui ecco si hanno 20, 30 o poco più cardinali in tutto. Sono quindi un numero veramente scelto di prelati, per lo più italiani, storicamente in genere nell'età medievale. Nella prima età moderna i cardinali stranieri sono veramente pochi, si avrà un'eccezione solo con la cattività avignonese, e di fatto c'è da ricordare che un cardinale in quest'epoca ha un ruolo, una stima, un riconoscimento, un'importanza, un peso veramente, veramente grande. Molto più di quello che ecco, siamo abituati a pensare noi. È un vero principe della Chiesa. E come un principe della Chiesa deve vivere, quindi a un cardinale ha richiesto anche un regime di vita effettivamente adeguato al suo ruolo in termini di abitazione, di servitori, di necessario decoro della sua vita. Anche qui si fa spesso della confusione nel guardare la storia retrospettivamente, si confonde il fasto della corte pontificia o della corte personale che avvolgeva ogni singolo cardinale come se fosse espressione della mondanità della Chiesa, invece di fatto si trattava di altra cosa. Il fasto e gli onori che ridondano, che circondavano un cardinale, o a maggior ragione il Papa, ridondavano la maggior gloria di Cristo, servivano a mostrare l'importanza della regalità ecclesiastica e del ruolo che i cardinali e papa ricoprivano. Quindi noi vediamo le cose in modo distorto e spesso erroneo. Ma di fatto tutto questo per dire che arriva al vertice, in un certo senso, della carriera ecclesiastica sopra la quale c'era solo la possibile nomina a papa. E va detto che Cardinal Caetani ha senz'altro un profilo per i motivi prima ricordati che giustificherebbero sicuramente anche eventualmente una nomina a papa, perché appunto spiccava nel collegio cardinalizio per le sue grandissime doti, sia culturali che umane che morali, insomma per il suo valore, ma anche la sua forza, la sua imperiosità, la sua sicurezza e la sua profonda preparazione nel difendere i diritti della Chiesa. Di fatto, durante il suo cardinalato avviene un fatto fondamentale nella storia della Chiesa. È eletto Papa colui che prenderà il nome di Celestino V, il famosissimo Celestino V, che nel 1294, pochi mesi dopo l'elezione a soglio pontificio, il 13 dicembre 1294 rassegna di fatto le dimissioni, si dimette dal ruolo di pontefice e lascia il potere, lascia la sede vacante. Questo episodio, che è stato in un certo senso, in fondo anche ingigantito, diciamo, in termini storici, in termini immaginario collettivo, è diventato un fenomeno noto a tutti e molto, molto celebrato, un po' perché ovviamente ne parla il poema di Dante, la Divina Commedia, con famosi versi dedicati al gran rifiuto che fece Celestino V, un po' per tutte le vicende che si concatenano alle dimissioni di Celestino V. Adesso non approfondiamo questo tema specifico, lo accenniamo solo perché sarebbe un tema di per sé già enorme, ma ricordiamo l'essenza di quello che accadde. Celestino V era un eremita, un monaco, un uomo in odore di santità per condotta di vita impeccabile e di grande virtù. E viene eletto forse proprio fidando nel fatto che la Chiesa era in un periodo di estrema crisi, di grandissima crisi sotto ogni punto di vista, crisi interna in termini morali, in termini di mondanizzazione, di simonia, di ogni altro possibile problema e difetto morale che molti membri del clero manifestavano. Ma è in crisi anche di fronte all'evoluzione dello Stato moderno e alla crescente aggressività degli Stati moderni, delle monarchie nazionali, che stanno, come vedremo, iniziando a invadere competenze e prerogative della Chiesa. Quindi la Chiesa è sotto attacco sia interno a causa dell'immoralità e della simonia che dilagano, sia esterno, perché proprio la sua debolezza morale suscita l'aggressività degli stati monarchici che stanno nascendo. E nell'elezione di Celestino V aveva forse il senso proprio di cercare di porre un rimedio a questa crisi con un papa che fosse sicuramente santo, un monaco, un eremita che viveva una vita di ascesi molto profonda e che quindi poteva essere l'inizio di una nuova età, di una nuova età della Chiesa, con un Papa Santo e costumi lentamente migliorati. E di fatto le dimissioni di Celestino V è storicamente acclarato che erano dovute davvero alla sua oggettiva incapacità di svolgere il ruolo al quale era stato chiamato. Un ruolo difficilissimo, complessissimo di per sé, ma oltretutto in quell'età i problemi che incombevano, che gravavano sulla Chiesa erano giganteschi e il profilo psicologico, caratteriale e la preparazione che aveva questo pontefice erano esattamente l'opposto di quello che occorreva. Era l'uomo più inadeguato al ruolo che gli era stato assegnato. E di fatto non c'è dubbio adesso, e non c'era dubbio nemmeno allora, che il Papa potesse rinunciare al suo ruolo, potesse rinunciare a questa nomina e rimettere il suo mandato. Ma vedremo che la cosa susciterà però profondissime tensioni. E dopo le dimissioni del Papa, si ha 10 giorni di distanza a Napoli, dove si trovava la corte pontificia, la Napoli Angioina, si ha un conclave legittimo e perfettamente regolare che 10 giorni dopo, il 24 dicembre 1294, nomina e elegge Papa Benedetto Caetani, che prende il nome di Bonifacio VIII. Ebbene, va detto, per capire come mai sorsero così grandi polemiche su questa vicenda, che Celestino V, nella terribile incertezza in cui si venne a trovare, quando si rese conto con grande umiltà e sincerità che non era ciò che voleva fare e soprattutto non era ciò che sapeva fare, cioè non sapeva fare il Papa. Il Papa è un re, è un uomo che ha un potere che deve essere esercitato sull'intero corpo della Chiesa, quindi occorre effettivamente avere la capacità di assolverlo questo ruolo. E Celestino V riconobbe di non essere in grado di fare il Papa. E con estrema umiltà chiede consiglio e fra gli altri chiese consiglio proprio a Benedetto Caetani, che era fra fra tutti i cardinali, forse il più colto, il più fluente, il più l'uomo dallo spessore più marcato, più forte, quindi era del tutto naturale che Celestino V chiedesse consiglio a Benedetto Caetani. E il futuro Bonifacio VIII consigliò effettivamente Celestino V di lasciare il trono pontificio, la sede pontificia. Lo consigliò con rispetto, con franchezza, senza esercitare alcun tipo di pressione o, come dire, sollecitazione, semplicemente disse quello che in coscienza vedeva e che anche noi possiamo vedere con lui, se entriamo nel dettaglio della incapacità di Celestino V di governare la Chiesa. Celestino V seguì il consiglio, sia chiaro, il consiglio non l'obbligo, la pressione o che altro, ma proprio il consiglio sincero e convinto di Bonifacio VIII a lasciare il trono pontificio. Un evento, quello di un papa che lascia il potere e che torna a essere un semplice monaco, un evento sconvolgente, quasi senza precedenti e per molto tempo privo di atti simili. Adesso era un fatto inaudito, un fatto ritenuto impossibile, un qualcosa di veramente inconcepibile, però legale, canonicamente, giuridicamente, teologicamente possibile e del tutto legittimo. Quindi, perché non dimentichiamo, il papato è un incarico, è una nomina a svolgere il ruolo di pontefice di tutta la Chiesa Cattolica, di supremo potere anche nello Stato Pontificio, ma è un incarico, una nomina. A esso sono legati dei doni spirituali, pensiamo al dono dell'infallibilità in docendo. Ah, questi doni sono appunto doni, non sono modificazione ontologica, profonda della persona, un po' come quando si riceve l'ordine sacerdotale o il battesimo, dove il sigillo sacramentale rimane per sempre e è, come dire, un sigillo scolpito nell'anima stessa della persona. No, il papato non è questo, non lascia, non trasforma, come dire, metafisicamente il papa imprimendogli un sigillo sacramentale, non c'è un sacramento papale, ovviamente. È un vescovo che viene nominato, eletto per svolgere il ruolo di autorità suprema nella Chiesa. E quindi questo incarico, essendo un incarico accettato liberamente da colui che lo accetta, può anche essere da colui che lo ha accettato rimesso. Cioè ci può essere una rinuncia. Ma al di là di questo fatto canonico, di questa certezza canonica, perché è un fatto che il Papa si è dimesso e quindi è certo che può dimettersi, ma però si scatenò subito un putiferio. Perché? Perché ben presto si vide la radicale differenza di stile con cui si muoveva Bonifacio VIII rispetto al suo predecessore, che era appunto un papa, come dire, percepito come totalmente spirituale, veicolo volontario o involontario di un'idea di chiesa appunto completamente rinnovata e totalmente spirituale, spiritualizzata. Mentre Bonifacio VIII è esattamente l'opposto, un papa della concretezza, un papa del potere rettamente usato e utilizzato per il bene della Chiesa, è un papa che accetta uno scontro corpo a corpo, in un certo senso, con le autorità secolari per obbligarla a rispettare i diritti della Chiesa. È un papa concreto, realista, assolutamente radicato per terra, senza nessun tipo di sogno spiritualizzante. E questa differenza si notò e vi furono forti resistenze che fra poco vedremo o accenneremo perché, come vi dicevo, non possiamo concludere il discorso oggi, è impossibile. Beh, dopo l'elezione inizia il governo di Bonifacio VIII e questo governo ha dei fini molto chiari, molto espliciti, essenzialmente due fini. Ecco, ricordiamo una cosa, che l'elezione fu totalmente libera e non simoniaca. Contrariamente agli insulti, alle offese gratuite e ingiustificate che Dante Alighieri fece nella Divina Commedia, dove scaglia un odio viscerale contro Bonifacio VIII, ritenuto da lui responsabile della propria cacciata da Firenze e dell'esilio amarissimo che segnò tutta la sua vita adulta e lo rese poi così celebre, lancia l'accusa a Bonifacio VIII, visto da lui come supremo male e suprema corruzione della Chiesa, l'accusa di aver comprato in modo simoniaco il trono papale e l'accusa di aver conquistato il potere con intrighi. Entrambe le accuse sono false, non è così. E soprattutto non c'era nessun intrigo nel dare il consiglio a Celestino V di dare le dimissioni. È certo che fosse la cosa migliore per la Chiesa in quel momento. Quindi non fu né simoniaco né intrigante, semplicemente era il più brillante cardinale, il più preparato e seppe raccogliere rapidamente consenso sulla sua nomina. E vediamo che le ombre che molti ingiustamente gettarono su questo pontefice discesero dal fatto che dopo la sua elezione Celestino V era tornato in monastero, in particolare a Monte Cassino, e iniziarono operazioni molto gravi a opera in particolare dei minori, dei frati francescani minori e della corrente fra i francescani minori chiamata degli spirituali. Vi fu il movimento degli spirituali nel 200, movimento molto forte che aveva avuto poi un epicentro nelle Marche in particolare come regione. Ricordiamo che i francescani stanno arrivando a un numero enorme di frati, nel 300 arrivano a 30.000 frati solo in Italia, per far capire la estensione incredibile che ebbe questo ordine religioso fondato a inizio 200 e che già in pochissimi decenni arriva ad avere veramente centinaia di case e decine di migliaia di membri. Quindi era un ordine molto potente, in grandissima crescita e una corrente particolare prende il nome di corrente dei francescani spirituali. E questa corrente legge la rinuncia di Celestino in modo un po' millenarista, ne rimane scandalizzato e vedono di fatto in Bonifacio VIII un usurpatore. Un usurpatore, una sorta di falso papa, ecco, che ha preso il posto del vero papa. Ne alimentano quindi questi spirituali, alimentano una rappresentazione quasi apocalittica di quello che è successo con le dimissioni di Celestino V. E si distinguono fra questi minori che attaccano Bonifacio VIII, Jacopone da Todi, il famoso poeta in volgare, primo autore letterario, uno fra i primissimi autori di composizioni poetiche in lingua italiana, e Ubertino da Casale, che è un po' il più importante e illustre teologo degli spirituali. Questa corrente attacca, appunto, dicevo, Bonifacio VIII con esplicite denunce, in pratica, di sede vacante, di sede vacantismo, cioè accusano Bonifacio VIII in pratica di non essere papa, ma un semplice usurpatore. E vedremo fra poco cosa accade in questo scontro con i minori, con gli spirituali, ma alimenta l'attacco dei minori, degli spirituali, il fatto che Bonifacio, che è uomo di potere, uomo concreto, uomo assolutamente lucido, inoltre abituato alla vita diplomatica, alle più complesse trattative, alle tensioni politiche peggiori, quindi uomo di grandissima esperienza, intuisce che Celestino V, che è tornato a fare il monaco, potrebbe diventare la bandiera di un movimento scismatico, eretico, che, come dire, lo attacchi e attacchi con lui la Chiesa. E per prudenza, siccome c'era una grande anche ingenuità di questo Celestino V, era estremamente semplice, era vissuto decenni in eremitaggio e non aveva, come dire, quei mezzi intellettuali per capire bene la situazione, tanto che si era dimesso, teme che venga preso quasi, rapito o comunque messo sotto l'influenza di forze a lui avverse o avverse la Chiesa e possa essere manipolato. Cosa probabilmente reale, cioè effettivamente la Chiesa è sotto un attacco terribile da molti anni e la figura di Celestino V poteva anche diventare pericolosa e fare del grande male alla Chiesa se utilizzato da persone in malafede e capace di premere su Celestino V contro Bonifacio VIII. Per prudenza, quindi, Bonifacio fa condurre Celestino V, tornato a essere un semplice monaco, ad Anagni e qui lo fa ricoverare, tenere, insomma, sotto custodia nella rocca di Fumone, una città, appunto, una roccaforte, un castello vicino ad Anagni. E perché fa questo? Proprio per evitare che sia catturato, rapito, utilizzato da qualunque forza profondamente avversa al papato, e in questo momento l'Europa rigurgita di gruppi o stati che in qualche modo sono in fase di scontro con la Chiesa, Celestino V potrebbe diventare un'arma molto potente in mano loro e quindi lo imprigiona, fra virgolette, quasi anche non solo per proteggere sé e il papato e la Chiesa, ma per proteggere anche lo stesso Celestino, uomo estremamente ingenuo, dà il rischio di essere manipolato dalle forze appunto avverse. Questa cattura, fra virgolette, custodia, dura fino alla morte, che arriva un paio d'anni dopo, nel 1296. Anziano sta in questa rocca e qui muore di morte storicamente accertato, né violenta né particolare, una semplice morte, diremmo per vecchiaia, comunque di fatto non c'è nessun tipo di leggenda nera, né ha senso che ci sia, non viene fatto nulla a Celestino V, ma viene semplicemente protetto in un certo senso in questa rocca vicino alla città di Anagni. Dunque, l'episodio però, voi capite, si presta come pochi altri a chissà quale strano complottismo a leggere la detenzione di Celestino V in questa rocca come un atto che dimostrerebbe che il vero Papa non è Bonifacio, ma di fatto non è così. È davvero una misura prudenziale che prende per cercare di diciamo, porre rimedio alla situazione che stava creandosi. E con ciò noi abbiamo praticamente quasi concluso. Ricordiamo solo che i minori, nell'attaccarlo, si appoggiano ai Colonna. I Colonna erano una grandissima famiglia, una delle più importanti famiglie, insieme agli Orsini e a poche altre, che controllavano in pratica Roma e il papato, in sostanza. E i Colonna, non sappiamo se in modo malizioso o no, ma di fatto entrano a, come dire, pesantemente in questa vicenda e appoggiano i minori spirituali nell'attacco con libelli scritti contro il Papa Bonifacio VIII a favore della ipotesi sede vacantista. E quindi si ha una situazione terribile in cui viene pubblicato un libello scritto, pare proprio da Jacopone da Todi, anche con frasi tutt'altro che eleganti, ma motti, battute, insomma, derisione quasi del pontefice. Il Papa non si perde d'animo, combatte e riesce infine a sconfiggere la famiglia dei Colon, distruggendo la città di Palestrina, che ne era il cuore, e i castelli fortificati che avevano il Lazio, e sconfitti Colonna, e deposti dal cardinalato i due fratelli Colonna, che erano cardinali, viene arrestato Jacopone da Todi e condannato a espiare le sue poesie e canzoni, falsamente nemiche, Bonifacio VIII, con 5 anni di carcere, proprio in virtù della colpa gravissima di cui si era fatto carico, che aveva compiuto. Con ciò abbiamo visto l'inizio già tragico e complessissimo della vita di Bonifacio VIII, ma vi sono moltissime altre cose che questo pontefice ha fatto e ha vissuto, vere e proprie tragedie e momenti anche di gloria, di trionfo, trionfo e tragedia in un certo senso. E la prossima volta completiamo la sua figura e cerchiamo di capire perché la svolta che si produce durante il suo pontificato, che lo conclude, ha un significato storico di immensa portata. Io con questo vi saluto, vi ringrazio di aver seguito Radio Buon Consiglio e vi auguro di nuovo una santa domenica.